All You Need Is Pop 2025, 6, 7 e 8 di giugno alla festa di Radio Popolare. Parliamo anche di arti visive, vi diciamo con quali ospiti, con quali appuntamenti. Una collezione in attesa, la nuova arte degli anni 60 e un omaggio a Rauschenberg alle Gallerie d'Italia. La Marcia dell'Uomo al Museo Pecci di Prato. Yervan Janikian e Angela Ricciluchi mostrano la storia dell'uomo e la macchia del colonialismo. Roberto Longhi da Cimabue a Morandi. La famosa antologia del 73 viene riproposta in un'edizione rinnovata. Ne parliamo con Maria Cristina Bandera della Fondazione Longhi, che l'ha curata con Cristina Acidini, presidente della Fondazione. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli. L'appuntamento con le arti visive e i beni culturali con me, Tiziana Ricci. E qui in studio con me anche Manuela Accinno. Ciao Manuela.
Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
Dopo la diretta vi ricordo che, come sempre, ci trovate in podcast nel sito della radio. Ormai stiamo mandando la pubblicità perché non dovete mancare il 6, il 7 e l'8 di giugno, non prendete altri impegni perché là dovete essere. Dovete essere all'ex ospedale Paolo Pini, meglio nel parco, perché sapete che c'è un parco meraviglioso che accoglie un numero infinito di appuntamenti che abbiamo con tanti ospiti molto graditi. Tu conosci la festa di Radio Popolare,
certo.
Manuela, sei rivenuta,
esatto,
vero?
Sono venuta e quindi mi raccomando, segnate.
Avevi partecipato.
Esatto.
Ti era piaciuta, vivace?
Molto, molto, per la varietà proprio di attività.
Ecco, come dicevo nel sommario, parliamo anche di arti visive. E dunque, lo facciamo il sabato pomeriggio, che è il 7, alle 15, parliamo di un museo nuovo, un museo che è nato recentemente a Bellano, sul lago, ed è il Museo Vitale, un nuovo progetto culturale nel cuore di Bellano, al pregio questo progetto di rivitalizzare tutto il borgo. Quindi non si tratta solo del museo, si tratta di un'idea più ampia e ne parleremo con i protagonisti, che sono Velasco Vitali, che come sapete è un artista ed è anche, diciamo, l'anima di tutto questo progetto, e due architetti che hanno curato il museo e la direttrice del museo, che è la storica dell'arte e curatrice Chiara Gatti. Ecco, io vi do una piccola anticipazione perché noi siamo stati all'inaugurazione del museo. Che piacere incontrare Chiara Gatti qui al Museo Vitali, che sta per prendere vita perché aprirà proprio in questo periodo. Con quali progetti hai già in mente?
In realtà sì, non so se posso già anticiparli tutti, ma sicuramente c'è un'idea di collegare il museo a tutto il circuito del BAC, per cui
attraverso... Il BAC che è?
Il Bellano Arte e Cultura, per cui è questo circuito culturale che parte, diciamo, dall'orrido di Bellano, che è la parte forse più famosa, il luogo turistico per eccellenza di Bellano, che però poi si sviluppa all'interno delle vie del centro e tocca diversi punti culturali, approdando al Museo Giancarlo Vitali.
Quindi il museo ha una funzione vitale da questo punto di vista, ho capito bene? Perché prima ce l'hai un po' illustrato.
Centrale, sicuramente sì, perché rappresenta, vabbè, sicuramente la storia di un grande maestro del luogo, di Bellano, che però è stato anche un grande maestro della pittura italiana dal secondo dopoguerra in avanti, e che però dirama, diciamo, le sue antenne in un territorio che è tutto quello della città e che verrà appunto arricchito da un percorso di visita molto interessante, punteggiato da altre tappe, tra cui anche la chiesa di San Nicolao, che è una chiesa antica ora restituita a dei progetti di contemporaneo.
Qui saranno esposte in permanenza le opere di Giancarlo Vitali. Come collegherete le proposte di arte contemporanea o di arti altre artisti che inviterete qui.
Sì, sicuramente qui, perché il progetto lo faremo dialogare con altri maestri. Lui ha avuto tanti maestri ideali, da Rembrandt a Goya, da il Greco ai maestri del Novecento, e l'idea è quella di non tenerlo come un museo sicuramente fisso, di quelli che poi una volta che hai visitato non li visiti più.
Basta.
Ma chiaramente di farlo vivere attraverso dei dialoghi ideali con questi maestri, che sono stati i suoi maestri ma che sono anche maestri assoluti della storia dell'arte, con degli incontri virtuosi, incontri ravvicinati virtuosi.
Con artisti contemporanei,
prevalentemente artisti della sua, collegati alla sua ricerca, per cui anche del passato. Adesso stiamo sognando un El Greco, e è un Sironi molto bello che potrebbe essere abbinato alla sua madre che cuce, visto nell'iconografia tradizionale delle madri che cuciono.
Quindi
Boccioni,
devono avere dei
Sironi,
rimandi,
devono
modo.
Avere dei rimandi filologici, diciamo, ma anche che facciano un po' sognare.
Dal punto di vista dell'allestimento, è stato affidato ai due architetti che sono poi i figli di Velasco Vitali, no? Ecco, vorrei che ci dicessi qualcosa, perché è un allestimento importante, mi sembra.
È un allestimento che ragiona per contrasto, per cui un allestimento molto coraggioso, fatto con queste grandi linee, con questa sorta di tappezzeria bianco e nera.
Forti.
Molto forte, con questi innesti di alluminio e anche di questi sottarchi arancioni, per cui è un allestimento, direi, un po' lisergico, che in realtà funziona a contrasto, però ricrea anche un po' una sorta di ambientazione, un po' di casa, perché questi quadri sono ambientati in una sorta di casa, che è la casa
poi
di Vitali.
Poi dà anche magari una ventata di contemporaneità, di freschezza, no?
Beh sì, ormai il white cube è diventato fuori, ma insomma è diventato tradizionale, e per cui l'allestimento invece che si poteva fare una volta coi colori, oggi è avveniristico.
Non domandarti, allora si corona un sogno Velasco Vitali?
Forse non è un sogno, ma è una,
un progetto.
Era un progetto, sì, una strada aperta che aveva un inizio e una destinazione. Il vero punto d'arrivo è il punto di inizio per Giancarlo Vitali. Io penso che la sua storia vera cominci da qua. Lo dico con un po' di presunzione, affetto, ma anche con la certezza che un lavoro curatoriale deve avere una struttura, deve essere seguito anche per qualche anno per capirlo nel profondo. E credo che questo sia davvero la grande possibilità che ha questo luogo, che finalmente diventa un luogo, anche se piccolo, anche se appartato, però è l'istituzione.
Però diventa un punto vitale anche del posto, perché mi sembra che l'obiettivo sia anche di valorizzare.
Eh beh, intanto si chiama istituzione,
no?
E vuol dire che è un punto al quale possono fare riferimento visitatori, studiosi, chi è interessato al lavoro di Giancarlo, ma anche chi è interessato forse alla cultura di questi luoghi, di questo territorio, e anche all'arte.
Allora, avete sentito un progetto molto interessante che ci è piaciuto molto, e saranno con noi l'artista Velasco Vitali, che abbiamo sentito, anche la direttrice Chiara Gatti del nuovo museo, e ne parliamo alla festa di Radio Popolare sabato 7 nel pomeriggio alle 15 al Teatro La Cucina. Ma non è il solo appuntamento che riguarda le arti visive, perché sempre sabato pomeriggio 7 alle ore 17 saremo alla libreria Ostello al Chiostro per presentare il libro intitolato Slalom, edito da Mimesis, con Francesca Pasini, che come sapete è critica d'arte, curatrice e nostra collaboratrice da anni. È uno slalom tra le sue e le altrui recensioni alle mostre degli artisti, alcuni tra i più apprezzati, e infatti ne parleremo insieme, ce lo presenterà questo sabato 7. Mentre invece domenica 8 giugno nel pomeriggio alle 15 saremo ancora al Teatro La Cucina, ma questa volta parliamo di fotografia e incontriamo i fotografi di Prospect, che è un'agenzia di fotogiornalisti, sono circa una ventina, non verranno tutti perché un po' sono in giro per il mondo, fotogiornalisti che si occupano di questioni sociopolitiche, ma soprattutto della resistenza dei popoli di fronte alla violazione dei diritti umani, quindi è di particolare interesse. Allora, l'appuntamento è sempre al Teatro La Cucina, domenica pomeriggio alle 15. E questi sono i nostri appuntamenti con le arti visive alla festa. Siete all'ascolto dei Girasoli che adesso, grazie alla nostra Manuela, ci porta a Pecci. A Pecci, al centro Pecci, perché c'è un'installazione particolarmente interessante al museo, La Marcia dell'Uomo di Yervan Janikian e Angela Ricci Lucchi, ed è molto interessante perché parla della storia dell'uomo con la macchia del colonialismo, Manuela.
Esatto, sì, La Marcia dell'Uomo, insomma, è stata presentata la prima volta alla Mostra Internazionale d'Arte alla Biennale di Venezia nel 2001. È l'installazione video, noi vediamo un'installazione video divisa su tre grandi schermi, che ha come oggetto quella che è veramente, come hai definito tu, un grande dolore, grande macchia, che è il colonialismo. Anche l'Italia ha avuto la sua fase colonialista.
Forse qualche ascoltatore ricorderà un'installazione simile al MUDEC qui a Milano, e lì in quell'occasione il tema erano le migrazioni trasversali nel tempo anche dei popoli, no?
Esatto.
Però con lo stesso stile, esatto, con la stessa cifra.
E loro come coppia hanno sempre analizzato queste grandi tematiche, dalla guerra al colonialismo, alle minoranze. Nello specifico al centro Pecci noi abbiamo, come stavamo dicendo, tre schermi. Il primo schermo noi vediamo, vanno in loop i video, sono pochi minuti ma vanno all'infinito. Come possiamo dire, un lenzuolo bianco, e davanti a questo lenzuolo bianco passano diversi uomini appartenenti a tribù diverse. Il problema è che sembrano quasi degli oggetti che devono essere studiati e catalogati. Passa la donna col bambino, quindi loro passano davanti ma per essere registrati, quasi come essere messi in un archivio. Il secondo video hanno età a anni diversi, quindi si va dal primo video della fine 800, secondo video anni 20, terzo video anni 60. Nel secondo video noi vediamo degli etnografi che impongono a una tribù l'uso della forchetta e vengono vestiti all'occidentale, ma in maniera sgargiante.
Ovviamente, che paese siamo?
Siamo in Africa, ma non abbiamo delle specifiche. E ovviamente noi vediamo che i bianchi ridono, però loro si trovano in difficoltà perché si trovano costretti a mangiare con qualcosa che non è il loro. E quindi noi lì notiamo il disprezzo, ma anche quella forzatura, cioè solo l'Occidente sa come si fa e ha le cose giuste. Il terzo video è quello che mi ha toccato in maniera particolare, siamo negli anni 60 e si vede un uomo bianco che paga due ragazze appartenenti a una tribù che sono nude. Lui si mette in mezzo e queste ragazze gli stanno accanto nude. Ovviamente le riprese cosa fanno? Vanno su l'attenzione sul corpo, anche parti intime. Questo per far notare quanto il corpo delle donne in generale venga stigmatizzato, ma nello specifico anche il corpo delle donne nere, che è sempre oggetto dell'esotico e vive di stigmi. Ed è quello che mi ha fatto impressione, perché siamo negli anni 60. E quanto siano ancora attuali oggi queste tematiche che loro hanno portato, siamo nel 2001, adesso fortunatamente nell'arte il concetto di decolonizzazione è già entrato, però veramente è una macchia difficile da lavare, e lo rivediamo anche adesso in altre forme e in altre parti del mondo.
Purtroppo sì. Allora, questa ci è sembrata, Manuela, un'opera degna di interesse. Si può visitare fino a settembre,
esatto,
c'è tempo, al Museo Pecci di Prato, dove mi pare che sia anche stata allestita la collezione permanente con qualche novità.
Esatto, non è una novità, hanno pensato alla collezione, come può essere accessibile, non tutte le persone vivono ed esperiscono l'arte allo stesso modo. Per esempio, loro cosa hanno fatto? Hanno stampato le didascalie, che solitamente sono piccole, grandi 2 metri, questo anche per chi magari ha problemi di vista o non ha una visione magari particolarmente accentuata, può comunque vivere
addirittura due metri.
Esatto, sono giganti. E sopra alcune opere sono state messe magari ad altezza bambino, quindi l'allestimento non è canonico, ma volutamente, proprio perché l'arte deve
essere... Non disturba le opere.
No, non disturba le opere fondamentalmente, ma ci aiuta a metterci nei panni dell'altro, in un certo senso. Perché...
No, ti è sembrato una buona idea.
Esatto, sì. Una grande... Può essere una buona esperienza o comunque una buona idea, ecco, per gestire anche delle collezioni. Quindi sì.
Allora, grazie alla nostra Manuela che ci ha parlato di questa idea interessante e questa proposta interessante al Museo Pecci di Prato. Noi adesso ci spostiamo a Milano, alle Gallerie d'Italia, perché c'è una mostra che io vi consiglio caldamente. Il titolo è Una collezione in attesa, la nuova arte degli anni 60 e un omaggio a Robert Rauschenberg. È una mostra che nasce dalla collezione di Luigi Peppino Agrati, che adesso è affidata a Banca Intesa. Banca Intesa che l'ha esposta, sapete che ha i suoi spazi espositivi, le Gallerie d'Italia si chiamano, ne ha a Torino, a Milano, a Napoli. In quella di Milano c'è questa mostra, devo dire, con delle opere notevoli, perché parliamo di Robert Reimann, di Richard Serra, Castellani, Paolini, Pistoletto, Kuhn Ellis, Jasper John, Andy Warhol. Insomma, ragazzi, siamo veramente, come dire, in prima classe. E c'è questo omaggio, il cuore della mostra è dedicato a Robert Rauschenberg nel centenario della sua nascita. Sapete che quest'anno si celebra, c'è anche un'opera notevole al Museo del Novecento. E questa presentazione, questa mostra è curata da Luca Massimo Barbero, e allora adesso andiamo con lui in mostra proprio fra le opere di Rauschenberg.
Una serie molto che è del 71 e che vi parla proprio del modo in cui si muove Rauschenberg, cioè l'idea proprio di lavorare sulla composizione, sulla serigrafia, sulla grafica. Rauschenberg aveva composto un enorme, come dire, telaio orizzontale su cui poggiava alcuni oggetti, alcune immagini, e aveva inventato, tra l'altro inventato perché lo aveva reso, come dire, tecnicamente possibile, stabile, perché chi di noi non ha lavorato, parlo sempre per anagrafe, insomma, a trasferire con la trielina delle immagini colorate su un foglio, insomma, questa capacità di creare una sorta di chimica e di macchina per trasferire l'immagine sulle superfici, questo accade nei dipinti. Qui invece con la serigrafia, che gioca proprio con quest'ombra, parla di nuovo della poesia, della natura, della musica, e devo dire si scopre effettivamente, no, una sorta di poesia molto più profonda del Rauschenberg che conosciamo, che poi in fondo, se si guarda bene, è una forma anche di poesia, ma di dramma, perché le opere di Rauschenberg sono forti, sono incisive, parlano sempre. Pensate quel capolavoro, no? Con questa specie di grande animale peloso e cornuto imprigionato dentro un pneumatico, insomma, sono opere che si impongono proprio per la loro poetica anche drammatica. E quindi si parla dell'infanzia, del potere, la nascita, quindi l'essere umano, ma anche il segno del fossile, del tempo che rimane, e ogni lavoro, quindi gli alberi, la terra, e queste scritte che sono poesie, perché in realtà questa cartella, che accompagna tra l'altro nella vita proprio gli Agrati, perché viene sempre esposta tra l'altro in trasparenza nella loro casa, questa cartella è un po' come una sorta di chiusura, di apertura della poetica di Rauschenberg. Io direi che forse in questo omaggio a Rauschenberg svegliamo anche un Rauschenberg meno conosciuto, ma forse più poetico e profondo, più concettuale. Parlavo anche della capacità di comporre con del materiale poverissimo, quindi c'è un confronto, la mostra è pensata in un confronto sempre, io credo paritetico, no? Fra l'Europa e l'America. ed è abbastanza interessante perché sono gli anni 60 e sarà proprio Rauschenberg a cambiare le direzioni dei due continenti. Nel 1964 Rauschenberg vince la Biennale di Venezia, primo americano ever a vincere, e le fotografie sono straordinarie perché è stata un'avventura fortissima, cioè lui esponeva con gli altri americani, cioè alcuni degli altri americani, Jim Dime, Jerte Jones, Oldenburg e altri, al consolato americano, che è il palazzo, era il palazzo di fianco a sinistra della collezione Guggenheim, quindi il consolato americano, ed era molto curioso, c'era Peggy Guggenheim e il consolato alla sua destra quando lei era a casa. Questa mostra ha come appunto grande tema proprio la presenza di Rauschenberg con delle opere molto importanti. Deve vincere un americano in un qualche modo, siamo negli anni straordinari, no? di un momento molto forte dove la politica americana investe tantissimo sulla sua cultura contemporanea, quindi decide anche proprio, c'è una spinta di natura politica, ma Rauschenberg non può vincere il premio perché non è nel Sacro Recinto, quindi non è dentro la Biennale. Sono delle fotografie straordinarie, tra l'altro alcune di Publifoto, altre di Ugo Mulas, che dall'alto della terrazza di Peggy fotografano il carico in barca a Venezia delle opere di Rauschenberg e degli altri artisti che vengono portate nei giardini della Biennale, montando un padiglione provvisorio davanti al padiglione americano, e Rauschenberg viene incoronato dalla medaglia d'argento datagli poi dal Presidente della Repubblica d'Italia. E quindi in questo momento la storia dell'arte cambia, come dire, continente.
Sì, cambia continente, e diciamo che questo momento nel 1964, la Biennale di Venezia, è veramente fondamentale. Torniamo sulla collezione e su questa esposizione con Giovanni Morale, che è co-curatore e anche direttore artistico. Qui siamo in una sala quasi dedicata a Andy Warhol, con Mao Zedong, la Marilyn, tutto il lavoro sulla sedia elettrica. Bellissima questa sala, però sì, ce ne sono altre, no?
Certo. Vabbè, è una mostra che parte, ha come nucleo centrale il centenario della nascita di Rauschenberg, e tutto intorno si sviluppano grandissimi capolavori del minimalismo, della pop art, dell'America degli anni 60 e 70. Stabilisce anche un po' la nuova visione dell'arte, perché con la vittoria di Rauschenberg nel 1964 alla Biennale di Venezia, e la Biennale era molto importante, si strappa il primato all'arte francese, e quindi gli americani iniziano a fare politica, tra virgolette, attraverso l'arte. Si dice
nel 64,
addirittura si sembra che la CIA e la presidenza degli Stati Uniti abbia voluto la vittoria di Rauschenberg, e quindi c'era una politica culturale, diciamo, diversa rispetto a quella che vediamo ai nostri giorni, c'è una proiezione verso la cultura come strumento di potere. E da lì nasce veramente una nuova visione dell'arte attraverso materiali, concetti, oggetti presi appunto nelle discariche, come vediamo un bellissimo Rauschenberg con le targhe.
Sì, che fa questi assemblaggi di metalli, di auto.
Ma cambia anche la visione filologica e filosofica dell'oggetto. È l'oggetto in sé, non quello che simbolizza. È anche una lacerazione concettuale rispetto all'arte fino allora moderna, e quindi è una nuova epoca, quell'epoca che noi stiamo vivendo. Certo che ci fa capire questa mostra come negli anni 60 e 70 ci sia una meditazione di questi nuovi concetti da esplorare, che
sono un po' le basi anche, no?
Sono le basi, ma anche la profondità dei temi sociali, politici, che vengono affrontati attraverso l'esperienza, la progettazione, l'innovazione. Quindi una mostra straordinaria per i pezzi, che arrivano gran parte dalla collezione Agrati.
Io ho citato Warhol perché siamo qui, ma sì, ce ne sono altri importanti.
Moltissimi, ci sono degli straordinari Fontana, c'è Pollini, c'è un po' di arte povera, c'è il minimalismo appunto americano degli anni 70. La mostra si sviluppa tra, diciamo, la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 80 del Novecento, però ovviamente il nucleo centrale è anni 60 e 70, dove appunto c'era in corso negli Stati Uniti un dibattito dibattito tra di loro, tra i grandi artisti come Rauschenberg, Warhol, come hai citato, e attraverso questo dibattito scaturiscono e germogliano nuove idee, nuove forme e nuove espressioni artistiche. Questa è la cosa più importante.
E adesso c'è la possibilità di vedere le esposte, come dicevamo, nel 23, la prima edizione di Collezione in Attesa, ma poi dove vanno queste opere?
Allora,
intanto, che peccato, eh?
Sì, perché sono veramente dei capolavori. Ovviamente il progetto è ingrandire il museo nel prossimo futuro, e ovviamente saranno, perché occorre molto spazio, sono anche la spazialità di queste opere, occorrono
non
veramente.
Non basta il cavò,
infatti molte di queste non sono neppure i cavò, ma sono i depositi, perché sono voluminose, quindi è un altro concetto anche di spazio, questo è molto interessante. Quindi l'idea è comunque che di rendere fruibile, diventeremo sicuramente le Gallerie d'Italia il più grande museo d'arte contemporanea italiano, se non europeo, grazie a questi capolavorissimi che vi consiglio di vedere, perché sono una parte fondamentale della storia dell'arte del secondo Novecento.
Guardate che io sottoscrivo, ci sono dei veri capolavori, Manuela.
I nomi, bastano i nomi.
No, ma ti assicuro, anche Rauschenberg, dicevo, il cuore della mostra. Noi abbiamo visto qualche opera, sapete, questi assemblaggi di pezzi di auto, di lamiere, di cose che lui faceva, no? Ma in realtà qui vediamo delle opere di una delicatezza, di una raffinatezza incredibile. Cioè, il cuore di questa esposizione sono proprio le opere di Rauschenberg, e sono veramente
potenti.
Potenti, circondati da altri giganti, eh? Allora, alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala. Questa è una delle mostre che non dovete perdere. Poi, Manuela, ce ne sono altre che vale la pena di tenere,
esatto,
d'occhio.
Esatto,
no?
Ricordiamo soprattutto a Palazzo Reale la mostra di Giacomelli, Felice Casorati, e al PAC Shirin Neshat. A Roma, volendoci spostare, abbiamo sempre Giacomelli, perché le due mostre sono collegate, e Franco Fontana alla Rapacis, e sempre poi al Palazzo delle Esposizioni abbiamo World Press. Poi a Venezia, per chi volesse, abbiamo presso le stanze della fotografia due mostre, Mapplethorpe e Maurizio Galimberti con le sue Polaroid. Poi il 2 giugno aprirà a Milano, presso la Casa della Memoria, una mostra fotografica dedicata al film della Cortellesi, C'è ancora domani. E a Roma, sempre al Palazzo delle Esposizioni, Contro la guerra, sguardi e immaginari, è la mostra curata da Emergency.
Qui è un'installazione.
Sì, è un percorso immersivo e si occupa di far vedere le attività di Emergency in alcuni territori come l'Afghanistan e l'Iraq.
Siete all'ascolto dei Girasoli, e adesso, siccome sono giorni anche di un po' di vacanza, di un po' di riposo, vogliamo fermarci a parlare di un libro. Abbiamo parlato di recente anche di un altro libro dedicato a Roberto Longhi, e adesso c'è questo Roberto Longhi da Cimabue a Morandi, edito da Einaudi, quindi sempre Mondadori, e quindi noi ne parliamo con Maria Cristina Bandera, che con Cristina Acidini ha curato questo libro. Maria Cristina Bandera è una grande studiosa e fa parte della Fondazione Longhi, l'ha anche diretta, e Cristina Cidini è la presidente.
Gli ascoltatori la ricorderanno bene anche per una bellissima mostra che è stata allestita qui di recente a Palazzo Reale, dedicata alle opere di Morandi, che l'aveva curata lei. E a questo punto con lei parliamo di questo Roberto Longhi, da Cimabue a Morandi, un libro che lei ha curato con Cristina Acidini, quindi un libro che ha l'imprimatur della Fondazione Longhi, giusto, dottoressa?
Assolutamente, è proprio un volume edito sotto l'egida della Fondazione Longhi, che ha avuto anche il placet di Mina Gregori, che è stata per 35 anni presidente della Fondazione Longhi dopo Anna Avanti, la moglie di Longhi, quindi è proprio un libro, come dire, ufficiale, ecco, che non riporta aneddoti opinabili, ma piuttosto proprio il pensiero critico di Roberto Longhi.
Quindi scientificamente affidabilissimo. Allora, una pubblicazione. I testi di cui vi occupate sono usciti, i testi di Longhi, nel 1973, giusto?
Allora, questa era una prima, chiamiamola antologia per semplificare, i testi di Longhi, usciti nell'edizione storica importante dei Meridiani Mondadori, con la curatela di Gianfranco Contini, uno dei massimi filologi e grande amico di Roberto Longhi. E dopo 50 anni, appunto, decaduti i diritti di pubblicazione, la casa editrice Einaudi ha chiesto alla Fondazione Longhi, che con grande slancio ha accettato la proposta, di ripubblicare questi scritti in un'altra collana fondamentale, capisaldi della letteratura antica ai nostri giorni, che è l'edizione dei Millenni Einaudi. Ma a questo proposito la Fondazione Longhi, proprio perché dopo 50 anni ha ritenuto di riattualizzare il pensiero critico di Longhi, ripubblicando l'antologia nella stessa sequenza, ma sottolineando il ruolo di Longhi storico dell'arte, perché Gianfranco Contini lo aveva interpretato dal punto di vista della letteratura, della scrittura di Longhi, proprio come uno dei massimi scrittori.
Sì, perché poi lui era veramente geniale, no?
Geniale,
di vista letterario.
Assolutamente, assolutamente. Infatti anche questo volume di oggi può essere letto e interpretato sotto varie chiavi di lettura. E però, per attualizzare il pensiero critico di Longhi come storico dell'arte, non solo sono state aggiunte delle illustrazioni, delle fotografie di opere che mancavano totalmente nell'edizione dei Meridiani, ma soprattutto abbiamo pensato di far scrivere una premessa, anche se breve ma molto acuta, per ogni testo da un diverso storico dell'arte.
Quindi ogni saggio di Longhi
ha una premessa di uno storico dell'arte, quindi sono più di 30-35 storici dell'arte che affrontano il testo e sono specialisti, diciamo, dell'argomento
in un certo settore, certo, particolare. Sono stati scelti con questo criterio,
ma oltre a conoscere bene l'argomento conoscono bene Roberto Longhi, per cui ogni premessa è fatta anche di rinvii, che ci danno tanti tasselli per interpretare la figura di Roberto Longhi, che è stato davvero il più geniale degli storici dell'arte del Novecento, quello che si è mosso con acutezza interpretativa, con un ruolo sempre di battistrada, di avanscoperta verso territori meno esplorati della storia dell'arte, a cominciare dalla sua tesi di laurea, perché pensiamo che ha fatto una tesi di laurea su Caravaggio nel 1911.
E lì volevo arrivare, dottoressa. Noi dobbiamo essere grati a Longhi per avere, non dico riscoperto, ma dato valore a Caravaggio, che negli anni precedenti era stato trascurato.
Soprattutto lo ha riscoperto, lo ha interpretato con uno spirito di avanguardia, sotto un'ottica moderna. E questo lui lo dice anche nella introduzione della mostra che ha fatto epoca a Palazzo Reale a Milano nel 51, quello spunto su Caravaggio e i suoi seguaci, la sua cerchia milanese. E proprio a conclusione di questa premessa, Longhi dice come va interpretato Caravaggio, non come l'ultimo pittore del Rinascimento, ma come il primo dei moderni. E proprio invitando il pubblico, perché anche questo che è importante di Longhi, di questa sua scrittura articolata, scientificamente molto corretta, con questa capacità di trascrivere in testo scritto l'opera figurata, ma anche si rivolge sempre al pubblico, e questo è importantissimo di Longhi. E dice appunto il pubblico si sforzi di leggere in maniera naturale Caravaggio, un pittore, lo dice proprio Longhi, che ha cercato di essere naturale, comprensibile, umano piuttosto che umanistico, in un'altra parola popolare. Ecco, è questa la novità di Roberto Longhi, questo di leggere appunto in questa chiave di modernità Caravaggio. D'altra parte Longhi riscopre Caravaggio, la sua tesi, nel 1911, quindi un tema di avanguardia storica, dopo aver visto la mostra di Courbet alla Biennale del 1910. Perché in questo pensiero critico di Longhi, no? Per cui dice Caravaggio sembra già Courbet, ma Courbet, come dire, ci permette di capire meglio la pittura di Caravaggio. Quindi questo è importantissimo, ecco, di Roberto Longhi. E d'altra parte, per esempio, anche all'interno della città di Milano, Palazzo Reale, come dire, ha scoperto la sua funzione, vocazione espositiva, quella che ha ancora oggi, proprio con la mostra di Caravaggio, che ha avuto più di 400.000 visitatori all'epoca.
Tornando al libro, il titolo Da Cimabue a Morandi, quindi vuol dire uno sguardo molto ampio.
È proprio per questo che dico, è un libro che si può leggere con varie chiavi di lettura, cioè ogni singolo saggio, ogni introduzione, ma pure come storia dell'arte, perché parte appunto da Cimabue, diciamo dal 200, perché c'è proprio con questi titoli strepitosi di Longhi, anche di questi saggi, il giudizio sul 200, appunto fino a Morandi, perché Longhi è stato anche, come oltre che grande storico dell'arte di Caravaggio,
un grande estimatore di Morandi,
ma il grande estimatore e scopritore di Morandi, perché in occasione della sua prolusione all'Università di Bologna nel 34 ha decretato Morandi come uno dei primi più importanti pittori italiani, quindi è stata la consacrazione ufficiale. E quindi questa antologia appunto parte da Cimabue a Morandi, e peraltro Longhi, oltre che sia grande amico, ne ha preconizzato il successo, perché dice appunto alla morte di Morandi nel 64, passati 50 anni Morandi non sarà secondo a nessuno, e non c'è dubbio che se c'è un grande pittore italiano assurdo alla stima internazionale, oggi è proprio Morandi.
Abbiamo sentito Maria Cristina Bandera, che con Cristina Cidini ha curato questo libro, Roberto Longhi, Da Cimabue a Morandi. Un libro molto impegnativo, con delle bellissime immagini, e anche un po' costoso, ma è un libro d'arte importante, con l'imprimatur della Fondazione Longhi. Manuela, siamo di corsa, però c'è un'altra mostra che volevamo segnalare.
Esatto, a Building in via Monte di Pietà 23 fino al 12 luglio abbiamo la mostra Roger Ballen, Spirits and Spaces. Roger Ballen, classe 1950, è americano ma residente in Sudafrica, è uno dei più significativi fotografi della sua generazione. Le sue opere trattano la condizione umana, il subconscio e l'inconscio.
E gli abbiamo fatto qualche domanda.
Esatto.
Andiamo per chiedere qualcosa sul suo inconscio, che poi lui mette nelle opere. Certo. Volevamo sapere da dove nascono questi personaggi che sembrano uscire proprio dalla sua anima, dall'inconscio.
Sometimes they're all mine, sometimes they're there in these spaces, sometimes it could be three or four or five people, but most importantly the drawings have to feel like they're from the same place, from the same person, from the same aesthetic.
I disegni possono essere sia tutti fatti da lui oppure da più persone. Chiaramente, insomma, chi li fa deve avere un'estetica in qualche modo simile, poiché sennò, diciamo, la composizione, cioè, crollerebbe in qualche modo.
Però sono sue, quindi è da lui che nasce, credo.
Esattamente.
Voglio sapere come nasce una sua opera, di quelle che vediamo qui. Come nasce?
Well, I sometimes say creating this work is like making a painting. In a painting sometimes there are 1,000, 2,000 brushstrokes.
L'immagine non viene creata on the spot, quindi subito, cioè è un lavoro che va per tentativi, per, come ha detto, che sono per strati sostanzialmente, quindi è sempre un lavoro molto, cioè, che richiede molto tempo e, insomma, in cui deve gestire molti aspetti in modo che l'immagine sia coerente.
Lavora sempre da solo o ha dei collaboratori, una specie di laboratorio rinascimentale?
No, we only have one person working with me, and that's Marguerite here, who works for me for 18 years now.
Ha soltanto Marguerite Rousseau, che è la sua direttrice artistica, insomma, che lavora con lui, che appunto ha lavorato con lui per davvero molti anni.
Senti Manuela, io gli ho fatto l'intervista, ma sono rimasta un po' delusa, perché quando gli ho detto come nasce l'opera, io pensavo che lui scavasse nell'inconscio e mi raccontasse la nascita di questi personaggi, di questi molto surreali, no? Questi dipinti surreali un po' inquietanti. Ma lui non mi ha risposto tanto.
Molti artisti sono gelosi, quindi mettiamola così, fa parte un po' di questa, forse gelosia.
Mi ha raccontato la tecnica, ma non mi ha raccontato...
Non si può svelare tutto.
No, non si può, rimaniamo così. Comunque se volete andare a vederlo è in via Monte di Pietà Building, sì. Fino a, non so...
Al 12 luglio.
Il nostro tempo è fuggito, per cui un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
E coi girasoli l'appuntamento è a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20. Segnatevi la festa di Radio Popolare, che siamo anche lì, 6, 7, 8 giugno all'ex ospedale Paolo Pini, nel parco meraviglioso.